Allora, buonasera o buongiorno, qualsiasi sia l'ora a cui sono sincronizzati i vostri orologi. Stasera cercheremo di dire qualcosa a proposito di, prendendo spunto da questo romanzo, Romanzo per la mano sinistra, di dire qualcosa come recita l'epigrafe stessa del libro. Che torni a vantaggio di coloro che verranno dopo di noi, se avremo la lungimiranza di garantir loro un avvenire, come è nella nostra speranza. Allora, quindi il primo contributo ci proviene da Pasquale Vitagliano, che è uno scrittore pugliese che ha scritto proprio a proposito del romanzo e appunto il suo intervento verte soprattutto su alcuni temi musicali e la musica secondo me non va esente da significato nell'ambito delle cose letterarie.
Ringrazio Giancarlo Micheli per la possibilità che mi dà di ritornare sul suo romanzo sul Novecento. E mi fa subito ritornare alla domanda che mi ero già posta in occasione della recensione, cioè la legittimazione a scrivere un romanzo sul Novecento, un romanzo del Novecento ancora, benché lasciato alle nostre spalle. E la risposta forse l'ho trovata, o credo di averla trovata, nel titolo, un titolo curioso, misterioso, che mi ha fatto pensare ad un'altra opera, in questo caso musicale, chiamata così per la mano sinistra, il concerto per pianoforte di Ravel, che gli fu commissionato da un altro musicista, Paul Wittgenstein, fratello di Ludwig, privato appunto del braccio destro in battaglia nel corso del primo conflitto mondiale. Esiste però un altro rimando curioso, collegato al fatto che Ravel fosse affetto dai primi cenni di una demenza della parte sinistra del cervello. Nella musica che Ravel scrisse per Wittgenstein, prevalgono i timbri. All'opposto la melodia, assente, liquida, il timbro rispetto alla melodia è solido. Sembra poi che la lesione dell'emisfero sinistro introduce alla reiterazione e alla coazione, come appunto, se ci pensate, è ripetitivo e incalzante il ritmo del bolero. Possono sembrare associazioni astratte ed invece sono, almeno per quanto mi riguarda, associazioni forse necessarie, non casuali, per entrare nella storia raccontata dal romanzo di Giancarlo Micheli e forse per trovarne anche una ulteriore motivazione del titolo di questo romanzo. Un romanzo per la mano sinistra è un'opera sulla solidità perduta, appunto, caratterizzata dal timbro senza respiro del Novecento. Un romanzo su tre vite sottratte dalla fluidità dello scorrere normale del tempo quotidiano e forzate dentro i rigidi canali della storia contemporanea. Questi argini vengono rotti dal timbro orchestrale della vita vissuta, come in un bolero, appunto. Ecco che quei collegamenti che potevano sembrare astratti acquistano concretezza. E questo magma esistenziale inonda la storia, introdotta la storia dai titoli dei capitoli, ciascuno dei quali, se fate caso, per chi ha letto e invito a farlo il romanzo, sembra un motto popolare. Faccio un esempio, mi sono appuntato, val più un'oncia di sorte che 100 libbre di sapere. Sembrano temi introduttivi che hanno un suono grottesco che preannuncia però l'uragano del Novecento. E quindi la legittimazione a scrivere e soprattutto a leggere ancora un romanzo del e sul Novecento c'è tutta. Grazie.
Allora, siccome appunto, cercheremo stasera di dire qualcosa che vada a beneficio delle generazioni a venire, che è un compito che secondo me spetta alla letteratura, ecco. E, dunque, chiederei quindi prima di tutto un intervento a Carmen De Stasio, scrittrice, critico d'arte e letterario.
Allora, quello che ha detto in grande sintesi il Pasquale Vitigliano e sintetizza in effetti è proprio questa grande commistione di quel concetto di non separabilità che assume il Novecento, che sembra affacciarsi con dei momenti e dei momenti anche che rientrano in una condizione che è esistenziale, che è storia, che è tempi individuali e tempi anche che appartengono a una collettività. Qual è il ruolo dell'artista? Qual è il ruolo dello scrittore in questo senso? Come affermava Dylan Thomas, sta a colui che medita, che costruisce contesti attraverso le parole, dare quell'immagine e mostrare quello che altri non hanno visto, quelli che altri magari non hanno avvertito, non hanno sentito, non hanno vissuto. In questo senso, allora, romanzo della mano sinistra è un emblema, è una sintesi totale di tanti avvenimenti che sembrano distanti tra di loro, ma che attraverso anche questi tre personaggi presenti, un padre, potrebbe essere addirittura anche il richiamo ad una metafora, ad una situazione maggiore, un padre, una madre, quindi l'insieme delle persone che possono propendersi verso il futuro grazie alla presenza di un figlio, e rappresentano non tanto una triangolarità, ma una sorta di sfera che si allarga, che addirittura arriva anche a ramificarsi per trovare ed incontrare quelle situazioni che molto spesso si conoscono soltanto, anzi per fortuna, si conoscono attraverso i libri di storia. Ma cos'è che è particolare? Ricordo quando sono stata, e mi si consenta ecco, questa piccola libertà, ma lo riferì anche a te Giancarlo, quando venni a Roma per la presentazione del libro. Nel procedere verso Campo dei Fiori mi imbattei appunto in quelle cosiddette pietre d'inciampo che portano un nome di coloro i quali sono stati poi mandati nei lager. Ora, qual è l'emblema di questo momento capitale? Perché È vero, tanto si conosce della storia, però poi ci si imbatte in una situazione che diventa reale e quindi diventa un quadratino di pochi centimetri, diventa una parola e a questa parola viene a corrispondere il luogo dell'esserci. In questo senso la parola è luogo, ma la parola allo stesso modo è in grado di generare, di aprire un varco a delle situazioni che non devono essere fermate. Io parlo sempre di memoria, non da intendere come uno scrigno, ma addirittura una costruzione continua, incessante, in fieri, e che consente all'individuo di farsi collettività quando la sua parola è al servizio anche di una maggiore comprensione. In questa condizione la simultaneità, il volume che diventa una storia grande, che viene coltivata anche dalla curiosità di andare a scoprire ulteriori momenti e vedere, concepire che quei momenti corrispondono ad una realtà, magari anche lasciata da parte, ma riporta in vita e fa in modo che, come ho detto prima, la memoria possa essere questo punto di inizio anche, questo grande territorio nel quale ciò che è rilevante è avvicinarsi, accostarsi con la modalità, quindi non soltanto la parola letta, ma la parola interletta, quel senso di parola come situazione che è in grado di concepire, di dilatarsi e fare in modo che diventi un territorio condiviso. Ora, nella parola ovviamente esiste una storia e tante storie. La parola che consente anche alle situazioni di amplificarsi si concepisce anche all'interno di una ritmicità che non è costante, ovvero che non ha una configurazione lineare. Se fosse lineare sarebbe anche un'aspettativa, sarebbe impregnata anche di prevedibilità, ma questa imprevedibilità però deve risuonare anche come un pensiero che alita per costruire altri pensieri, ed è quello che si avverte, è quello che si ravvisa in questo volume che fa in modo, riesce a convergere in un territorio che è tutt'altro che memoria. No? Riesce a dilatarsi anzi oltre quel territorio che è la dimenticabilità. La non dimenticabilità di romanzo per la mano sinistra ha questo sentore di sinfonia. Io nel mio testo dedicato al romanzo ho parlato di una sinfonia che ricorda molto Shostakovich, con queste tensioni, con questi momenti che possono essere anche di silenzio, ma non sono mai muti, perché anche in quelle che sono le cadenze minimali c'è un'esplosione di incontri, ci sono dei nuclei, non solo tematici, ma sono nuclei che riguardano l'esistenza, quindi una vitalità che non deve assolutamente coniugarsi con il non vedere, è una modalità dell'essere che in quanto tale è sempre ravvisabile in un esserci condiviso, in questa grande plasticità che è il vivere costante, l'esistente, ma l'esistente che cerca di creare a partire, di generare, anzi mi si consenta, generare a partire da una molteplicità, la dimenticabilità. Offusca la storia, offusca gli eventi, offusca anche le prospettive, e noi sappiamo che nella nostra prospettiva non esiste soltanto la frontalità, ma esistono tanti momenti, tante situazioni. Grazie.
Grazie a te, Carmen, per il tuo intervento, che senz'altro non stento a definire con una parola che sono certo a noi piace, euristico.
Grazie.
Appunto, e adesso interverrei a parlare Gabriella Valera Gruber, che è professore dell'Università di Trieste di metodologia della storiografia, poetessa e saggista.
Grazie. In realtà purtroppo ex professore perché sono in pensione, però dico una cosa a cui tengo molto, visto che si è parlato molto di lasciare queste cose alle generazioni, proprio Giancarlo ha introdotto dicendo che parliamo qui a beneficio delle generazioni future. Io tengo molto a dire che ho fondato e dirigo un centro studi per la cultura giovanile, un centro internazionale di studi e documentazione per la cultura giovanile, e che sto dando molto della mia eredità di ricerca che viene da un passato appunto di professore universitario, di storica, a questo centro e a questo impegno che sento fortissimo. E in questo senso, naturalmente, il libro di Giancarlo Micheli è stato letto da me con tanta attenzione, con tutta l'attenzione che lui merita come scrittore, perché ho letto un po' tutti i suoi romanzi, l'ho seguito sia nella sua opera poetica che nella sua opera in prosa, e quindi ho seguito anche le sfumature delle trasformazioni da un romanzo a un altro, ma anche le relative consonanze da un romanzo all'altro. Questo romanzo per la mano sinistra è sicuramente il più impegnativo, il più forte, il più studiato, il più ricco. E mentre parlava il primo relatore, il primo Pasquale Vitaliano, e parlava appunto di questa musica, mi veniva da riprendere un'osservazione che ho fatto nella mia recensione, anche in altre presentazioni di questo libro, però mi ritornava questa sensazione che il libro di Giancarlo rappresenta un'umanità grande, rappresenta fatti storici che sono veramente storici, è ricco di personaggi che fanno parte della storia e che si muovono nel loro contesto, dalla letteratura alla musica, al cinema, alla politica, alle varie parti politiche. Quello che mi colpiva quando leggevo il libro era che tutto questo, che è la storia, finiva col diventare il grande sfondo tematico, finiva col diventare lo scenario, e i personaggi, che sono invece personaggi inventati, che non sono reali, assumono invece quella forza capacità espressiva, di capacità esistenziale appunto, che li fa veri, come se tutto il resto della storia fosse il grande scenario, ma la verità vera fosse rappresentata da questi che sono invece i personaggi inventati, i personaggi di fantasia. Ci sono, Giancarlo mi ha dato come compito l'aspetto cognitivo dell'opera di Giancarlo Micheli. Va bene, io non è che proprio assolvo questo compito, però effettivamente se noi vogliamo pensare a che cosa significa quest'opera letteraria, che però ha questo patrimonio storiografico così forte, che si riferisce a un Novecento, tra l'altro a un Novecento che io vedo come la catastrofe della modernità, la nostra contemporaneità, non è nient'altro, a mio parere, dalla mia lettura e quindi da un punto di vista proprio euristico, per riutilizzare questa parola, il Novecento, la nostra contemporaneità, è la catastrofe della modernità, che non si è risolta, che non ha trovato il suo sbocco positivo, ma anzi ha fatto diventare più evidenti e rafforzato tutti i suoi momenti di criticità, per cui tutto quello che era apparso positivo e che aveva però nei suoi interstizi infinite criticità, ora sta dissolvendosi e sta facendo emergere tutte le criticità. Magari poi su questo potremo parlare dopo, se avremo voglia di fare un minimo di dibattito. Ecco, quindi questo romanzo così forte ha diversi livelli, a mio parere, di valore cognitivo. Primo, appunto, questa tensione tra il grande scenario, che è la storia, e l'umanità, i singoli personaggi che sono, che diventa nell'opera d'arte, perché è un'opera d'arte questo romanzo, con tutta la sua forza, diventa anche una tensione tra il racconto e la storia, e lo scenario. Quindi la narrazione e lo scenario. Giancarlo ogni tanto fa emergere proprio i diversi livelli, quindi c'è la storia, i suoi personaggi e poi c'è anche il narratore. C'è un punto dove dice, c'è il Stefan Bauer, che però ha assunto il nome di Orelli perché si sta nascondendo e che ha intenzione di fare un attentato contro il Duce, e appunto in quel momento l'autore prende la parola e dice: chi volesse però comprendere il personaggio, ecco lì il personaggio, quindi emerge che è un personaggio. E poi c'è la piazza, il luogo dove dovrebbe avvenire l'attentato. Ecco, quindi ci sono questi diversi livelli ed è molto interessante questo, perché sono proprio questi i momenti cognitivi: il narrare, l'esistere e lo scenario. Quindi, detto così in breve, appunto, questi mi sembrano essere dei momenti, e a questo poi si collegano altri aspetti. C'è un aspetto che secondo me è importantissimo ed è quello del tempo, il kairos, la situazione. La Carmen faceva riferimento alle pietre d'inciampo, quindi a questo essere in situ, no? C'è stata una mostra molto interessante fatta a Linz, dove si chiamava In situ, e appunto c'erano tutti i disegni dove era passato Hitler, dove erano successi vari avvenimenti per terra, in maniera che si camminava una sorta di pietre d'inciampo, però fatto in maniera più complessiva, con diverse espressioni. Ecco, quindi c'è questo momento esistenziale e c'è il kairos, il momento che sembra doversi cogliere. C'è questa figura di Concetto Marchesi che è molto interessante, perché per caso si incontrano Stefan Bauer e Concetto Marchesi, che Stefan Bauer aveva ascoltato al suo tempo. Per caso si incontrano e questo è un caso che apre scenari, perché Concetto Marchesi esprime, parlando con Stefan Bauer, poi scompare sulle quinte, ma insomma esprime un concetto molto forte, che è quello di epurazione. Ma cosa intende Concetto Marchesi quando parla di epurazione parlando con Stefan Bauer? Appunto qualcosa che ha molto a che vedere con la rigenerazione. La parola è forte, richiama il lettore alla realtà della storia dell'epurazione e anche alla copertura che questa storia delle epurazioni poteva darsi, perché si rappresentava come una forma di sostituzione, le nuove generazioni rispetto al passato. Quindi ci sono tutte queste cose. C'è un punto in cui è molto, proprio mi pare all'interno di questo discorso, spero di trovarlo, se lo trovo, non so se lo trovo, in cui si parla della cruenta oscenità mimetica del potere. Ecco, questa è un'espressione, e stai appunto, questa espressione viene usata in questo contesto di dialogo, di ripensamento di quello che può essere fatto, proprio là dove si parla di Orelli che vuole uccidere Mussolini, vuole fare un attentato, e l'autore entra, quindi la voce narrante, diciamo, l'autore entra in scena e dice: se qualcuno volesse appunto prendere le difese di questo personaggio, dovrebbe pensare, adesso non ricordo proprio perfettamente le parole, ma insomma emerge questo concetto della quinta oscenità mimetica del potere. Quindi ecco un altro elemento, tutta una serie di sfalsature tra la storia, la psicologia dei personaggi, l'esistenza, il dolore, la crudeltà. E io, uno dei capitoli che ho trovato più interessanti è appunto il capitolo dove questo Orelli viene portato attraverso la biblioteca del collegio Augustinianum, dove lui poi troverà rifugio, troverà la possibilità in qualche modo di ripararsi secondo la situazione che viene lì rappresentata. C'è tutto questo passaggio davanti ai libri che rappresentano un momento genetico della sapienza, quindi anche questo stratificarsi della conoscenza. Ci sono tanti passi in cui tutte queste cose vengono messe, diciamo, incastrate l'una nell'altra, vengono messe l'una in tensione con l'altra. La parola tensione è stata più volte usata anche precedentemente e credo che sia la parola più giusta, proprio per preparare però la sensazione che è poi il grande pensiero di che percorre un po' tutta l'opera di Giancarlo, che ci sia al di là, al di sopra, al di fuori di questa evenemenzialità storica in cui la prudenza diventa una grande virtù, ma è la prudenza che spinge a mentire, che fa imparare a mentire. C'è un altro punto in cui si dice, ecco sì, queste situazioni fanno imparare molto bene a mentire. Ecco, e quindi c'è tutto questo sovrapporsi, questo stratificarsi di esperienze, di dolori, di conoscenze, di menzogne, del potere, di crudeltà, e tutto questo però diventa parte di un discorso che sarà infine la conoscenza totale. C'è un passo in cui si parla appunto di questa conoscenza totale, adesso potrei trovarlo, ma magari lo leggeremo più tardi. Questa conoscenza totale che sarà affidata all'umanità. Ed ecco allora che una nuova specie, che è l'idea grande di Giancarlo, no? Che ci sarà come una nuova specie, ci sarà un cambiamento totale, quindi una sostituzione di qualche cosa di diverso. Ecco, io penso anche che ci debba essere una sostituzione, non possiamo parlare di rivoluzione, non è più tempo di rivoluzione, è tempo di rigenerazione, di sostituzione. Ecco quindi il valore intergenerazionale anche, che opere come queste, che parlano del Novecento e ne parlano in una maniera così particolare, possono avere. Un'ultima cosa voglio dire, poi veramente mi taccio perché penso di aver parlato anche troppo. E, in questo libro io ho ammirato molto alcune cose, a parte la capacità di Giancarlo, che è conosciuta, di alternare grande poesia a grande lucidità descrittiva e complessità di racconto. Ma a parte questo, una cosa mi ha colpito particolarmente: la capacità di non indignarsi. Può meravigliare questa cosa. Che significa non indignarsi? Significa rappresentare il male con quella freddezza, con quella forza che esso ha e che te lo mette davanti come una spada che ti entra dentro. L'indignazione avrebbe distratto da questa terribilità del male, da questa oscena crudeltà del potere, oscena e cruenta caratteristica del potere. Ecco, credo che con queste parole vorrei concludere, perché penso che la forza del romanzo stia anche in questa capacità totale di assunzione su se stessi della cattiveria, della malvagità dell'uomo. E penso che il primo film che si è visto è stato molto interessante da questo punto di vista, perché alternava appunto con immagini di che venivano da momenti diversi, da culture diverse, da racconti diversi, oltre che dal cinema e dalla pittura, però alternava, metteva l'uno accanto all'altro, ecce homo vorrei dire, no? L'uomo con tutte le sue... ecce homo è la crudeltà e la pietà, è qualcosa di straordinariamente grande che percorre tutta la storia umana. Grazie. Grazie Giancarlo.
Grazie a te Gabriella.
Tanto lavoro. E grazie a tutti.
Bellissime parole, ti ringrazio molto e servono appunto anche per introdurre il discorso che verrà dopo, che è di Luciano Albanese, che è un professore di filosofia della Sapienza di Roma, che ha affrontato anche, diciamo, quello che serve di passaggio per arrivare a quell'umanità nuova a cui noi ci rivolgiamo, e appunto serve per anche comprendere come il romanzo dica anche qualcosa, ovviamente attraverso il racconto di fatti storici, dica qualcosa al nostro presente, sulla situazione del nostro presente. Appunto ora lo mandiamo.
Ciao Giancarlo, e saluto tutti, sono presente in differita per parlare del romanzo di Giancarlo Micheli, di cui mi sono già occupato sul blog di Nicola. E in parte posso ripetere quello che ho scritto, nel senso che io considero questo romanzo uno dei più importanti tra le cose fatte recentemente. Non lo considero un romanzo storico a tutto tondo, e nella recensione ho spiegato i motivi per cui mi sembra che per certi aspetti, diciamo, fuoriesca dai parametri classici del romanzo storico. Il romanzo affronta numerosissimi temi. Alcuni di questi temi, a parlare dei quali sono stato sollecitato anche da Giancarlo, riguardano un po' anche la situazione che stiamo vivendo. Nel romanzo a un certo punto si parla dell'incontro di Stefan con Galeazzo Ciano. In pratica Stefan è costretto di volta in volta a fare cose che non vorrebbe fare per sopravvivere. E la stessa cosa succede alla sua compagna Ada o Adele, e anche lei è costretta a fare cose che non ha voglia di fare per sopravvivere. E da questo punto di vista ho ricordato una somiglianza col film cinese di parecchi anni fa, Vivere. L'imperativo dei due protagonisti è sopravvivere alla storia. Quindi, tornato a Roma, Stefan si vede costretto ad accettare questa sorta di missione di spionaggio che gli affida Galeazzo Ciano, una missione sotto copertura, per così dire. Cioè, si tratta di andare a Cinecittà e, come dire, spiare i cineasti comunisti che però in quel momento lavoravano con i soldi del cinema fascista, sostanzialmente. Questo è uno dei casi più eclatanti che viene ricordato da Giancarlo, è quello di Luchino Visconti, che nel 43 sta lavorando ad Ossessione. Ma il discorso vale anche per moltissimi che poi passeranno al Partito Comunista o sono già segretamente iscritti al Partito Comunista, che si trovano in qualche modo a lavorare all'interno. E allora si tratterebbe di capire se questo entrismo, quello che una volta si chiamava entrismo, nel senso che anche da noi, soprattutto alla fine degli anni 60, molti gruppi della sinistra extraparlamentare avevano deciso di restare nel PC, però lavorando a sinistra, lavorando il PC ai fianchi, diciamo, tentando di spingerlo sempre più a sinistra. Questo era il caso di alcuni esponenti di Potere Operaio, che poi però uscirono naturalmente, e di altri gruppi che poi diedero vita al movimento del 68. Quali sono i limiti di questo entrismo? I limiti di questo entrismo sono che in ogni caso bisogna accettare la collaborazione con il regime. Fino a che punto si può spingere la collaborazione con il regime? Naturalmente I limiti sono molto elastici, nel senso che è possibile arrivare fino a un certo punto, ma poi ci sono, come dire, anche lì dei limiti. La situazione, tuttavia, è un po' diversa perché sostanzialmente questi individui avevano un obiettivo finale che in qualche modo faceva da garanzia. Cioè, tutti questi cedimenti e tutti questi compromessi avvenivano in vista di un fine, e questo fine era garantito dalla presenza di un blocco comunista di paesi che avevano fatto una rivoluzione che comunque si volesse giudicare comunque aveva rappresentato un cambiamento epocale nella storia del Novecento. La situazione oggi è un po' diversa perché noi non abbiamo più un partito comunista come punto di riferimento, non abbiamo neanche un paese comunista come punto di riferimento, a meno che non si voglia prendere come punto di riferimento la Cina, che formalmente è ancora un paese comunista. È un paese comunista con un'economia, diciamo, semicapitalistica che viene controllata però in modo abbastanza puntuale dal governo. Non lo so se la Cina possa rappresentare oggi un obiettivo, possa rappresentare un futuro auspicabile, tanto più in questa situazione in cui a cui sostengono che è stata proprio la Cina a provocare tutto questo sconquasso del coronavirus che stiamo oggi vivendo. Il problema oggi riguarda non tanto i partiti che attualmente stanno al governo, perché diciamo sulla possibilità di caratterizzare il PD o 5 Stelle come partiti di sinistra credo che pochi di noi si facciano soverchie illusioni. Il discorso riguarda semmai tutta una serie di movimenti assolutamente minoritari, diciamo questo universo parallelo di comunisti di sinistra che tuttavia poi al momento della consultazione elettorale non riescono mai a formare una coalizione unica, perdendo un sacco di seggi. Queste persone, nella situazione attuale, sembrano in qualche modo vivere all'interno di questa sorta di bolla in cui stiamo tutti quanti. Noi abbiamo, come dire, in qualche modo assecondato le decisioni di questo governo, in qualche modo siamo, come dire, giustificati dal fatto che sembra che il cosmo intero, cioè che il pianeta intero abbia adottato queste misure. Tuttavia esiste la possibilità di una diversa interpretazione di quello che sta succedendo. Esiste la possibilità di una diversa interpretazione che è in qualche modo quella che ha fatto valere per esempio Agamben, che ha sostanzialmente recuperato le analisi fatte da Foucault, soprattutto nell'ultimo periodo, le lezioni al Collège de France, il problema della biopolitica, le ultime trasformazioni del neocapitalismo e così via. Noi siamo tutti in qualche modo prigionieri in questo momento di questa bolla. Stiamo vivendo questo scenario di sospensione della Costituzione, accadono continuamente episodi che in condizioni normali sarebbero stati episodi intollerabili e non riusciamo a venirne fuori, cioè non riusciamo a trovare un'alternativa, non riusciamo a trovare un punto di vista diverso dal punto di vista ufficiale. Questo vale soprattutto per tutta una serie di personaggi che lavorano negli organi di stampa e che operano nelle emittenti televisive. E tutti questi personaggi, io non ho sentito una sola voce discorde rispetto alla versione ufficiale di quello che stiamo vivendo. Ora, possibile che il regime attuale sia diventato così forte da chiudere la bocca a tutti? Possibile che tutti si siano convinti della verità della versione ufficiale? Voci discordi si trovano solamente su internet, su Facebook, ma comunque io non ho visto diciamo, affermazioni simili a quelle di Agamben sugli organi di stampa. Naturalmente Agamben è stato attaccato, come vengono attaccati tutti quelli medici che danno di questa pandemia una versione soft, tutti quelli che fanno presente come le autopsie in Italia non sono state fatte, mentre dove sono state fatte, cioè in Germania, sta venendo fuori che non si muore di coronavirus, si muove delle complicanze che genera questo virus. Quindi la situazione è un po' diversa da come ce la stanno raccontando. Il dubbio è che lo scenario che stiamo vivendo sia una specie di prova generale per quello che sarà e saranno gli stati moderni, per quello che diventerà la democrazia nei prossimi anni. Con questo potere che hanno acquistato organi come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dietro la quale si muovono personaggi come Bill Gates, comunque, o questi staff che operano nella totale indipendenza e nella totale, come dire, completamente svincolati dai dettami costituzionali. Come possiamo vivere tutto questo accettando o, come dire, vivendo all'interno di questa bolla e pensando che forse in qualche modo potremmo uscirne? Il romanzo di Micheli finisce con uno scacco, un triplice scacco, perché è lo scacco di Stefano, è lo scacco di Ada, di Adele, ed è anche lo scacco del loro figlio, che tenta nuovamente la strada politica, prima attraverso il Partito Comunista, ma poi diciamo esce, diventa un can sciolto, e decide addirittura di fare un attentato verso l'industria che è in qualche modo direttamente o indirettamente responsabile della morte della madre. E il romanzo si chiude con uno scacco. Io temo che anche noi ci stiamo chiudendo con uno scacco, perché non riusciamo, come dire, stiamo dentro questa bolla e non riusciamo a capire come potremmo starne fuori. Da questo punto di vista è vero quello che dice Giancarlo, che nel romanzo diciamo questa fase della collaborazione di Stefan con il regime in qualche modo annuncia qualche cosa che oggi per la prima volta si sta realizzando compiutamente, cioè la nascita di un regime che si muove attraverso la globalizzazione con mezzi che la tecnologia moderna gli offre, operando una sorta di controllo da Grande Fratello su tutti. Ecco, questo mi dispiace di non avere, come dire, altre soluzioni in mente. In questo momento noi stiamo vivendo uno scacco, questa è la mia sensazione. Vi ringrazio della vostra attenzione, mi dispiace di non aver partecipato in diretta a questa discussione, ma onestamente avevo un impegno che non potevo rimandare. Quindi, se possibile, sarà per la prossima volta. Arrivederci a tutti. Ciao Giancarlo.
Pensi che non, che era una cosa da registrare?
Certo, ha detto anche lui.
Ecco, scusate, ci sono dei tempi tecnici per recuperare la linea, diciamo così. E dunque, quello che è stato detto da Luciano Albanese è senz'altro interessante e si ricollega, mi sembra, anche a ciò che è stato detto in precedenza riguardo di certe strategie del dominio che il romanzo ha cercato di indagare, in particolare soffermandosi sui fenomeni della nascente società dello spettacolo, ad esempio tratteggiando i rapporti psicologici anche che intercorrevano tra appunto le vedette di quel mondo cinematografico che allora si poteva dire quasi agli albori, ad esempio i legami tra Leni Riefenstahl, grande cineasta del mondo nazista, e i gerarchi del medesimo, oppure anche in ambito italiano vicende analoghe. E tutto questo si ricollega a quella impoverimento di sistemi, di strutture semantiche e lessicali che poi, stante ad esempio una riflessione come quella di Lacan che suggerì l'inconscio essere strutturato come un linguaggio, tutta la ricerca semiologica che nel secondo dopoguerra ha visto larghi ed importanti contributi in ogni ambito, provenienti da ogni ambito culturale, sia anglosassone che russo, e termini molto più recenti e anche direi più tenui, no? Anche nel nostro stivale. E, appunto, questo impoverimento semantico porta a una riduzione delle capacità cognitive e quindi rende il soggetto, il cittadino, più malleabile alle dinamiche del regime, che a me sembra si profili appunto come un regime fondamentalmente di stampo economico, su una dominazione economica, e Albanese citava Foucault, appunto, biopolitica, una dominazione biopolitica, e anche le recenti vicende appunto pandemiche possono illustrarci ciò, vale a dire il tipo di ipoteca che il capitalismo globalizzato, la finanza, il capitalismo finanziario globalizzato appunto istituisce sulla vita addirittura futura, progettando il bioma come risorsa sfruttabile ai fini del profitto. È questa l'evoluzione, a parer mio, che il regime prefigurato così tragicamente nel Novecento, il totalitarismo, diciamo, novecentesco, è questa l'evoluzione che ha avuto verso il nostro presente. E il discorso sarebbe lungo da sviluppare. Sento che Gabriella vuol dire qualcosa.
Sì, ma magari facciamo parlare prima chi non ha ancora parlato.
Sì, mi piacerebbe facciamo parlare, avevo appunto l'intenzione di dare la parola a Nicola Bucco.
Sì, certo.
Che appunto è uno scrittore e critico letterario, non so se si riconosce in questa definizione.
Va bene, allora ho ascoltato con molto interesse gli interventi precedenti e sono lieto di essere presente. Allora, riguardo la definizione di quello che faccio io prescinde totalmente, nel senso che per me scrivere è scrivere. E quindi comunicare attraverso un linguaggio che è quello della scrittura come altri. E rispetto alcune questioni della tua scrittura, ritengo che l'intervento della professoressa Valera abbia, e soprattutto la parte finale dove parla della scrittura, della tua capacità come romanziere, sia sia la parte in cui mi riconosco di più, quindi non entro su questo. Su quanto abbia detto Luciano Albanese, sono d'accordo con lui su una miriade di questioni, poi siamo amici, quindi cioè ci conosciamo da anni e discutiamo normalmente delle varie questioni, anche da punti di vista diversi. Per esempio, lui dice che il tuo non sarebbe un romanzo storico, e io, che mi sono occupato per anni di romanzo storico, sia russo sia americano, eccetera, e evidentemente diciamo il tuo, cioè mi viene subito in mente un aspetto, il fatto che Luciano è degli anni, cioè ha vissuto l'età in cui noi siamo nati, io sono del 66, tu sei qualche anno più giovane, ma praticamente il 68 non l'abbiamo vissuto, lui sì, direttamente in Italia. E quindi la differenza, il distanziamento storico di un romanzo storico è diverso. Cioè, si parla, quando si parla di romanzo storico si parla di tantissime cose diverse, su cui bisogna fare attenzione. Il romanzo storico, in genere, c'è una tassonomia del romanzo storico, ma vale quello che vale. E cioè il fatto che il romanzo storico abbia alcune caratteristiche, che è il tuo romanzo, che sia un romanzo di formazione, che sia un romanzo con un certo distanziamento della vita dell'autore rispetto ai fatti narrati. Quindi questo è valido per Tolstoi in Guerra e Pace, come non è valido per Pastorale americana di Philip Roth. Quindi la prospettiva, diciamo, di Luciano del distanziamento è un po' diversa. Nel senso che noi siamo la generazione successiva, quindi stiamo cercando di ricostruire la storia del passato che non abbiamo vissuto direttamente. Però c'è un elemento che effettivamente è diverso sia nel tuo romanzo e sia rispetto al romanzo storico, al concetto di romanzo storico. È diverso nel tuo romanzo, come è anche diverso in Pastorale americana. Cioè, nel romanzo storico tradizionale si dice che il romanzo storico, fra le varie caratteristiche, oltre a essere un romanzo di formazione dei protagonisti, oltre a essere con personaggi che sono personaggi storici, che diventano attori nella scena, diventano veri e propri personaggi raffigurati, e questo anche c'è nel tuo romanzo, c'è un'altra questione che riguarda, secondo me, veramente la modernità, e riguarda il fatto che rispetto al romanzo storico, diciamo, dell'Ottocento, c'è un elemento che è quello della fondazione dello Stato. Cioè, il romanzo storico è sempre stato concepito come una scelta del protagonista di fare una scelta di campo. Il protagonista fa la scelta di campo perché il nuovo Stato diventa la fondazione. Quindi è sempre positivo rispetto allo Stato. Questo riguarda i romanzi di Scott, come riguarda I Promessi Sposi, come riguarda La Via al Capitano di Pushkin, Guerra e Pace, e così via, e tanti altri romanzi storici. Cioè il fatto che alla fine quello che emerge è una forza, uno spirito nazionale di coesione e di nuova fondazione dello Stato. E da questo punto di vista, quindi, c'è un elemento evidentemente diverso qui, ma non è solo diverso qui, anche era diverso anche il Pastorale americana di Roth, nel senso che è tutt'altro che il sogno americano, è proprio la critica del sogno americano attraverso il 68. verso gli anni 50, 40, 50 e 68, la seconda guerra mondiale agli anni 70. E cioè allo scandalo che coinvolse il presidente degli Stati Uniti. Quindi questo è un aspetto. L'altro riguarda che evidentemente siamo in un'epoca che è quella che è rimasta sempre, cioè quell'epoca del totalitarismo. Le questioni del totalitarismo, a mio avviso, si sono modificate, nel senso che noi continuiamo a parlare totalitarismo comunista, parlando soprattutto di Stalin e come diceva la Arendt, ad eccezione di quel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in cui il totalitarismo staliniano non era applicato. Parliamo del totalitarismo nazista, parliamo del totalitarismo fra virgolette italiano, che era peraltro una situazione molto diversa fra capo di Stato e capo di governo, cioè con un re d'Italia che era il capo di Stato e un capo di governo che invece era Mussolini. È una situazione un po' diversa quella italiana rispetto ad avere il capo di Stato che è Hitler, il capo di Stato che è Stalin. Il totalitarismo, secondo me, si è andato modificando. Io sono d'accordo anche con Luciano Albanese su questo, sul fatto della preoccupazione sul totalitarismo. Noi non è che dobbiamo aspettare e sapere, ormai il totalitarismo è diventato quello capitalistico. Ci si può solo aspettare un crollo di quest'altro sistema, come sono crollati gli altri, il nazismo in brevissimo tempo peraltro, il comunismo in tempi più sovietico, in tempi più lunghi, ma ormai gli scrittori criticano totalmente. Il tuo romanzo rientra totalmente nell'ambito dei romanzi che hanno un'importanza perché continuano a far vivere e nel caso specifico a collegare situazioni che riguardano la Seconda Guerra Mondiale, le leggi sul razzismo prima, poi la Seconda Guerra Mondiale, poi gli anni 60 e 70, quindi gli scontri sociali, la corruzione, di cui i romanzi di Sciascia ci ricordano perfettamente quali siano le caratteristiche di quella corruzione, dei moti popolari, eccetera, che ci sono stati all'epoca e sociali. Ritengo anche che sia importante quello che tu hai utilizzato nel romanzo precedente, su cui ho scritto. Questo non ho scritto, ma su quello precedente, Il fine del mondo. Cioè, un romanzo distopico, utopico-distopico, direbbe Margaret Atwood. Stiamo parlando di questioni che sono la fine di un meccanismo di un certo tipo. Cioè, negli ultimi decenni, dal 2003, per esempio, cioè, la trilogia di Margaret Atwood sui sistemi capitalistici, sulle privatizzazioni, sulla completa cancellazione di un potere statale che rielargisse e che proteggesse i cittadini. Diciamo, Albanese parla di Costituzione, ma non entro su questioni costituzionali che meritano altri tempi e soprattutto vedere articolo per articolo. Margaret Atwood, nella trilogia di Adamo Pazzo, Mad Adam, cioè raffigura appunto la pandemia, raffigura una pandemia prodotta in laboratorio, nell'ultimo degli uomini. In inglese è totalmente diverso, non riesco mai a tradurre i titoli delle opere di Margaret Atwood perché è difficilissimo da tradurre, per i giochi di parole che fa con l'inglese, cioè fa un lavoro certosino sulla lingua inglese come tu lo fai nella lingua italiana, perché leggere un tuo romanzo è chiaro che non è semplice. Tu Giancarlo hai parlato della cultura, della parola, della memoria, del linguaggio. È evidente che nei tuoi romanzi anche persone colte hanno bisogno di ricorrere al dizionario della lingua italiana, perché hai talmente tante parole, un lessico così esteso, che è molto difficile riprendere memoria di tutto il lessico che tu utilizzi, oppure avvicinarsi semplicemente perché sono parole colte, precise, nonostante la tua capacità di scrivere una pagina intera, come faceva Boccaccio, pagina intera senza punteggiatura, che è un grandissimo pregio riservato soltanto a alcuni artisti e intellettuali, scrittori, insomma, autori, con la maiuscola. E la questione della, appunto, questa della rivoluzione permanente, perché poi questo è il concetto, la professoressa Valera sostiene che non ci sia spazio, dico male?
Altro dobbiamo fare, io penso che altro dobbiamo fare,
ecco, appunto, qualcosa. Però, capito, che non ci sia in questo momento spazio per quello che è un altro moto rivoluzionario, come tanti ne abbiamo vissuti anche negli estremismi che ne sono seguiti.
Però c'è tanto spazio per molte cose importanti, ma non parlo.
Sì, ma infatti è proprio questo, cioè il fatto che anch'io non credo che gli estremismi siano la soluzione delle questioni. Luciano Albanese ha parlato di collaborazionismo italiano. Io negli ultimi, diciamo nell'ultimo anno, mi sono occupato soprattutto del collaborazionismo francese, e quindi leggendo le opere di Céline, che sulla guerra, sulla prima guerra mondiale e sulla seconda, pochi autori hanno scritto pagine di tanta importanza, nel senso di far vivere da dentro il quadro storico, non da fuori, perché sì, Viaggio al termine della notte, ma la trilogia tedesca è tra le pagine veramente più agghiaccianti che ci siano, soprattutto poi quando sono verificate dalle uscite degli archivi di Stato delle immagini dei bombardamenti su Dresda e Berlino, che lui raffigura da sotto, spiegando le persone come le vedeva, in un grottesco immenso, ma preciso nei dettagli. Noi dobbiamo lavorare molto su questo, secondo me. Da un lato continuare a vedere che questi grossi carrozzoni, che sono appunto l'Unione Europea, che sono tutti questi sistemi globali, che non danno risposta all'umanità del cittadino, ma seguono interessi propri, seguono interessi di capitale, eccetera. E sono una via, secondo me, fallimentare. E ci sono strumenti oggi rispetto a 100 anni fa per appunto per essere più riformisti che non, come è stata l'Inghilterra negli ultimi secoli, anziché arrivare a scontri diretti come le cicliche rivoluzioni francesi. Questo è da una parte. Un'altra, i romanzi del genere sono sempre importanti per farci entrare nelle situazioni reali delle persone, nelle loro questioni. Ok, un messaggio. E quindi in sostanza ritengo che il romanzo sia importantissimo dal punto di vista proprio nel far entrare nelle vicende storiche italiane viste da un autore post, nel senso che è nato durante, era piccolo, post 68, e collegare i due piani, il piano del diciamo entre le deux guerre, cioè il periodo fra le fra prima e la seconda guerra mondiale, e le vicende invece dei moti che sono seguiti in Italia, in Europa, nel mondo negli anni 60. E il linguaggio, che è quello che è, cioè era di una raffinatezza rarissima, e pensare un attimo a come attraverso questo strumento che viene dato, cioè la letteratura, che abbiamo sempre avuto, come diceva Deleuze, puoi censurarla con come ti pare con gli editori, puoi fare, diceva Deleuze negli anni 90, cioè alla fine della sua vita, c'è stata la censura dei regimi, c'è questa sovietica, ci sono altre, e abbiamo la nostra. La nostra censura, che non è più fatta con gli strumenti statali. Nessuno ti viene a dire il romanzo non verrà pubblicato. Il punto è che il romanzo non verrà pubblicizzato, verrà soffocato dal rumore. E ci saranno vincoli sui diritti d'autore di gente morta 100 anni fa che tu non puoi pubblicare perché sono esclusiva o della Mondadori o dell'Einaudi o di chiunque altro. Cioè qualsiasi imprenditore può comprarsi i diritti d'autore. E quindi c'è tutta una questione di riforma da quel punto di vista. Addirittura hanno esteso sul cinema perché Hollywood fa meno soldi, Hollywood e i produttori, i distributori, eccetera, fanno meno soldi perché un film di 100 anni fa è finito, ha superato i 70 anni dalla morte dell'ultimo collaboratore, perché sono opere collettive, quindi conta l'ultimo, e non sono ancora pubblicabili perché appunto ogni governo estende la legge e dice noi non censuriamo nessuno, diamo semplicemente potere privato, quindi loro ti possono far caso. Quindi questo è totalitarismo, fatto in un altro linguaggio. Semplicemente, quando io studiavo letteratura russa, mi spiegavano che un cantautore come Vysotsky fosse pubblicato in Russia. Ovviamente lui e i suoi dischi non uscivano mai. Ogni tanto il governo faceva uscire, perché così sembrava liberare gli occhi degli altri. Cioè, il cantautore, poeta, cantautore, poteva uscire, ma se ne faceva 10 di dischi, sono questioni di meccanismi di censura che la tecnologia ha portato a chiamare totalitarismo quelle che erano censure che in realtà, per chi conosce il sistema russo, vigevano con Nicola I. Non c'è nulla di nuovo in questo, cioè Nicola I diceva, dava l'imprimatur a Pushkin dopo anni per uscire, perché un'opera uscisse. Oggi con le nuove tecnologie abbiamo situazioni diverse, abbiamo che proprio questi strumenti tecnologici avanzati, che possono essere robot, possono essere anche i droni che ti controllano in un parco, sono un problema serio. Un problema serio, noi l'abbiamo vissuto con quello che ci ricordiamo del nazismo, ma perché è visibile, perché il nazismo, come Hannah Arendt sottolineava nel suo saggio sul totalitarismo, il suo studio sul totalitarismo, la differenza tra nazisti e sovietici era essenzialmente una, e Russia era fondamentalmente una, mentre tu avanzavi e scoprivi gli archivi tedeschi dove erano scritte le cose, quelli russi non li trovavi proprio. Quindi non scrivevano abbiamo sterminato questi o abbiamo deportato queste persone. Questo è un atteggiamento tipico russo, della storia russa, non mettere su carta certe cose. E ci ho detto, chiudo perché ho preso anche troppo tempo, sicuramente questi sono, sono incontri importanti che facciamo anche se siamo poche persone per chiarirci alcune idee e per promuovere quella che è una letteratura che non è soltanto di intrattenimento, anche se io amo moltissimo la letteratura di intrattenimento, cioè amo anche quella, forse sono figlio, cioè ho imparato tanto da ragazzino da T.S. Eliot che metteva il romanzetto nella terra desolata, per cui o Joyce, per cui non mi torna normale semplicemente anche leggere la cosa di intrattenimento. Però, diciamo, quando viene pubblicizzata annullando totalmente il discorso delle persone che stanno facendo maggiore ricerca per scrivere un romanzo e scrivono romanzi di un certo spessore, tipo romanzo per la mano sinistra, cioè c'è una bella differenza.
Grazie.
Vi saluto e vi ringrazio.
Grazie, grazie Nicola del tuo intervento. E salutiamo anche un altro ospite che si è aggiunto, che è Pino Sassano, che è il direttore della libreria Mondadori di Cosenza, oltre che scrittore lui stesso. Prima di dargli la parola, vorrei però anche introdurre l'ultimo contributo che ci ha inviato da Genova l'amico poeta Francesco Macciò. Ora lo invio.
Il romanzo di Giancarlo Micheli, romanzo per la mano sinistra, indaga con convincente ed ampia escursione nelle pieghe della storia. Solo che la storia si ripiega su se stessa, non è magistra di niente, come diceva Montale. Anzi, oggi si intasa in un mondo globalizzato dove la politica è sempre più assente e sempre più asservita alle leggi dell'economia. Due riflessioni mi vengono in mente, tra le tante che si possono fare, anche senza indagare le cause storiche per cui si è arrivati a tutto ciò. La prima riflessione nelle parole di Élisée Reclus, un anarchico, un legumista convinto, che diceva: l'uomo è la natura che prende coscienza di se stesso. Cioè un uomo un tutt'uno con la natura, come nell'età classica, dove la natura è anima vivente, connessa indissolubilmente con la vita dell'uomo, in una sorta di panteismo, di orfismo, di unione che non si può sciogliere. Quanti riferimenti nel mondo classico, pensiamo soltanto a Ettore che chiama il proprio figlio Scamandrio, col nome cioè del fiume che scorreva presso la città di Troia, del dio fiume, perché uomo e natura non potevano separarsi, non potevano slegarsi l'uno dall'altro. Oggi siamo passati invece attraverso una forma bieca, adulterata di neomanesimo, dove la natura non porta il segno di una sapiente elaborazione umana, ma casomai porta il segno della ferita, dello spregio dell'uomo. La seconda riflessione di là da una palingenesi etica che sembra ancora lontana venire da parte di chi ci governa, di chi governa i destini del mondo. La seconda riflessione, dico, potrebbe prendere spunto da un'idea di politica intesa come servizio. Pensiamo al grande esempio di Cincinnato, console, due volte dittatore, che alla fine del suo servizio reso alla patria torna ad arare il proprio terreno, il proprio campicello, perché nulla si deve chiedere alla patria. E qui, sul terreno della praxis, ci vengono incontro, da poco si è concluso il 25 aprile, le parole di un grande, per me il più grande di tutti, partigiano, che peraltro appartiene alla mia terra, a Genova, era le brigate partigiane di Aldo Gastaldi, che aveva il nome di battaglia Bisagno, operavano sui monti, sulle alture appenniniche dell'entroterra ligure. Ecco, le parole di Bisagno, capo partigiano amatissimo dei suoi soldati, me le sono trascritte e sono queste. Lui, in piena resistenza, diceva che il metodo fascista va condannato in chiunque sempre, sia esso bianco, nero, rosso, verde o color cenere. Quante volte noi ci troviamo nell'impossibilità di discutere, ci troviamo di fronte a dei muri dove la dialettica viene sostanzialmente disattivata e siamo di fronte a un muro oltre il quale non si può andare, non ci può essere discussione. E queste persone non sono necessariamente di destra, sono anche di sinistra, come diceva Bisagno. È il metodo fascista che va condannato in questo senso. E in ultimo vorrei concludere leggendo un passo di questo volume, appunto, Romanzo per la mano sinistra di Giancarlo Micheli, che dice così: ad ognuno è destinato un momento dopo il quale lo spettacolo di questo mondo cesserà. Ciò dovrebbe bastare a convincerlo a vivere ogni istante con tutta la pienezza di cui è capace. Ecco, questa vita di ciascuno di noi che consegna ciò che abbiamo, questo mondo che abbiamo ereditato e che dobbiamo abitare senza recare il minor disturbo possibile, dovendo trasmettere quanto abbiamo ricevuto alle generazioni future. Ecco, c'è un verbo greco che esprime benissimo questo concetto, il verbo è frontizein, prendersi cura di noi stessi, della parte migliore di noi e di quel mondo, di quella natura alla quale siamo indissolubilmente legati e che non dobbiamo violare, non dobbiamo passare per la strada di una natura dimenticata e distrutta, ma, come dicevo prima, di una natura che porti il segno della sapiente elaborazione umana. Ecco, mi pare questo il messaggio, e anche gli altri che ho comunicato, che ho cercato di esprimere in qualche modo, i messaggi importanti che si possono ricavare da questo volume, che peraltro è un volume di oltre 600 pagine, che indaga, ecco, come dicevamo, in tutti i vari aspetti della nostra storia recente e passata, cercando di tirarne fuori un succo, una ragione che talvolta, ecco, non si riesce proprio a rintracciare. Più che le pieghe, dicevo, del mondo globalizzato, noi siamo nelle piaghe. Chiudo qui.
Ecco, e dunque mi sembra interessante anche quest'ultimo contributo registrato. E adesso appunto darei la parola a Pino Sassano e poi eventualmente chi anche vuol dire qualcosa. Abbiamo avuto la fortuna di poter prolungare il meeting, ecco, quindi possiamo andare avanti ancora un pochino, non troppo, per non appesantire troppo la discussione.
Bene, Giancarlo, intanto grazie, prendo subito la parola per manifestare la mia mortificazione per essere arrivato troppo tardi al collegamento, nonostante quanto avessi previsto. Gli imprevisti non vanno in quarantena, evidentemente. Detto questo, non posso che collegarmi alle ultime cose che ho sentito, sia nel contributo, ma ancor meglio nel precedente intervento, e legarmi a questioni che sono riferibili alla mia attività principalmente di libraio. Perché credo che il tuo romanzo, già abbiamo avuto quando c'è stata la fortuna di poterlo presentare qui a Cosenza, già abbiamo avuto modo di dirlo, però mette fortemente in evidenza un elemento critico che riguarda la comunicazione attraverso la filiera del libro e l'identità del libro stesso e conseguentemente anche quella che è la funzione di chi i libri le diffonde in libreria. Cioè il fatto che romanzi di questo tipo, il romanzo, a pieno titolo, il romanzo, si trova nella difficoltà di essere diffuso come andrebbe, perché i meccanismi della diffusione sono tali dove la letteratura di intrattenimento, che è diversa sostanzialmente per le ragioni che sono state dette, che ho ascoltato, ma sicuramente anche prima, da quelle che sono le caratteristiche del tuo modo di scrivere, del tuo approcciarti ai contenuti, della tua qualità di scrittore. E questo è un problema non da poco. Non da poco perché le librerie vivono anche in rapporto a quello che è il luogo specifico di raccolta della memoria, quelle che sono le indisponibilità del mercato a tener testa a questa necessità di memoria. L'oggetto libro, il prodotto libro e la sua commercializzazione vive invece dei tempi istantanei che sono tipici della comunicazione odierna, ma che sono una inevitabile conseguenza delle logiche di mercato. Basta pensare che i tempi di stazionamento in libreria di un testo non durano più di 35-40 giorni, già tanto per quanto riguarda la rotazione di magazzino. Ora dico questo perché financo i classici non venduti non trovano in libreria collocazione se rimangono troppo tempo nello scaffale. Dico questo perché credo che sia una, diciamo, immagine chiarificante del fatto che libri che necessitano, come il tuo, una categoria diversa di percezione, per quale ragione? Ripeto cose che sicuramente già si sanno, che sono già state dette meglio da qualcuno di me. Cioè, ci sono libri che sono mezzi di produzione e ci sono libri invece che sono veri e propri prodotti. Ecco, quando un libro come il tuo, che è mezzo di produzione, che è mezzo di produzione di idee, che è mezzo di produzione di successive elaborazioni sulle cose avvenute, su quello che eravamo ma su quello che oggi siamo, beh, forse meriterebbero una sistemazione, una collocazione in un processo di mercato diverso e sul quale credo che, insomma, diventa difficile adesso articolarne diciamo gli aspetti, andrebbe però affrontato ben al di là di quelle che sono le pubblicistiche correnti, i luoghi correnti dei saloni, delle fiere del libro, che invece sembrano abbracciare quella dimensione di istantaneità che è proprio opposta ai significati profondi di quello che noi consideriamo oggetto libro e di cui il tuo romanzo, secondo me, fa parte.
Ti ringrazio, Pino, di quello che dici e senz'altro affronti un problema che è un problema, diciamo, all'ordine del giorno. Da un po' di tempo, a parer mio, da almeno alcune decine d'anni, come minimo, e rispetto al quale noi possiamo fare, abbiamo possibilità di intervento limitate, ecco, specialmente noi autori, ecco. Possiamo appunto sopperire con una certa militanza che, nonostante questo, ci vede sempre in fase difensiva rispetto alle dinamiche appunto capitalistiche che regolano il prodotto librario inteso come merce. Vorrei sapere se qualcuno vuole ancora intervenire.
Io volevo dire. Giancarlo?
Parla, parla. Certo.
Posso dire?
Certo, certo.
Sì, sento proprio il bisogno di intervenire, anche se potrò dire pochissime cose perché i problemi che sono stati posti sono ovviamente enormi e nessuno ha la verità in tasca da portare, per portare una catastrofe quale quella nostra soluzione. Però sento il bisogno di parlare. Vorrei forse prendere proprio lo spunto dalle ultime parole che sono state dette, cioè il libro come prodotto, come qualche cosa che serve a produrre, no? Non che è un prodotto che rimane lì.
Era un'idea di Benjamin.
È come qualcosa che...
come produttore.
Allora, io da un po' di tempo, adesso veramente sarò molto schematica nelle cose che dico perché sono cose complicate e quindi non posso che essere schematica. Da un po' di tempo continuo a parlare del lavoro come qualche cosa che produce valori attraverso valori. Quindi tutta questa grande fabbrica che noi, dentro la quale noi viviamo, che è una grande fabbrica, fatta di tante fabbriche diverse, io la sintetizzo in questa formula, appunto, lavoro che produce valori attraverso valori. I valori sono relazionali, sono qualcosa che si crea attraverso la relazione. Ecco, secondo me, io sono profondamente convinta di questo. Certo, Agamben, Foucault hanno detto delle cose straordinarie, hanno capito veramente, hanno fatto un lavoro di costruzione, di comprensione della modernità e anche dei suoi possibili esiti davvero straordinario. Però sono ormai diventati delle icone. Noi non facciamo altro che ripetere sistematicamente quello che hanno detto Agamben e quello che hanno detto. Ora bisogna, secondo me, uscirne. Ed io, adesso lo enuncio, ma si potrebbe fare anche un discorso su questo, sono convinta che il linguaggio su cui noi dobbiamo lavorare è il linguaggio del diritto, cioè noi dobbiamo uscire sì dal capitalismo, il capitalismo finanziario, ma se noi non ritroviamo alcuni discorsi forti che fanno parte della costruzione della modernità, anche della politica moderna, che poi si è separata, però è diventata sempre più qualcosa di a sé stante, appunto quel potere terribile di cui si dice nel tuo romanzo. Ecco, e quindi si è, nella famosa separazione delle diverse discipline, no? Specializzazione delle diverse discipline, il diritto è diventato sempre qualcosa di più schematico, di più sclerotizzato e la politica è apparsa sempre più forte. Se noi dobbiamo ritornare, secondo me, a lavorare profondamente sul discorso giuridico, che è l'unico discorso che ci permette di mettere in moto una riflessione sulla relazione, una riflessione su tutto ciò che è relazionale, non relativo, non relativistico, ma tutto ciò che è relazionale. Ecco allora che il linguaggio, il dialogo è relazionale per eccellenza, è la figura stessa della relazione, il dialogo, il linguaggio, la figura, il linguaggio non è comunicazione, il linguaggio è relazione, è mettere in forma le cose e quindi creare uno spazio, proprio design. Ecco, c'è una parola molto interessante che viene continuamente usata oggi, perché poi oggi ci sono anche cose interessanti, non ci sono solo cose terribili, ci sono anche cose, design viene continuamente, ecco, disegnare l'esperienza, disegnare gli spazi attraverso il linguaggio, attraverso il tipo di relazioni che si creano nei luoghi in cui si vive, nei perimetri, nella città intesa come luogo, come spazio morale, non solo come spazio fisico e neanche come spazio giuridico, ma proprio come spazio morale. Quello che un tempo si diceva lo status dell'individuo è spazio morale. Ecco, io credo veramente, quindi mi scuso perché lo dico soltanto, ma per dimostrarlo e per parlarne ci vorrebbe molto tempo, però credo veramente che ci si possa confrontare senza, ecco, mi ha colpito, che cosa mi ha spinto veramente a voler intervenire? Lo scacco, l'espressione di Albanese che diceva siamo di fronte, nel romanzo c'è un triplice scacco e noi ci troviamo di fronte ad uno scacco, ad una bolla in cui siamo stati inseriti attraverso questa pandemia. Certamente, io poi non credo neanche che ci siano tutte queste trasformazioni, questi racconti fatti apposta per opprimere le persone o per spaventarle, eccetera. credo che purtroppo ci sia tanta verità, tanta tragedia umana in tutto quello che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere e continueremo a vivere nel prossimo periodo. Quindi poi è chiaro che gli strumenti con cui si è risposto a questo non sono stati gli strumenti di socializzazione dei diritti individuali, c'è tutto un problema di diritti sociali che ancora non è chiaro in che modo i diritti individuali possano essere socializzati, non attraverso le appartenenze, i gruppi, i raggruppamenti, gli scaglioni, eccetera, eccetera. Quella cosa oscena, no, dei anziani che costituiscono uno scaglione a sé, quegli altri che costituiscono uno scaglione a sé. D'altra parte erano le uniche cose che sapevano fare, altro non sapevano fare. Quindi, però siamo noi che dobbiamo lavorare appunto a questo rinnovamento totale, quindi metterci così, accomodarci in questi linguaggi che ormai sono diventati essi stessi codificati. Agamben è diventato un'icona, Foucault è diventato un'icona, sono diventati essi stessi codificati e allora non ci porteranno da nessuna parte perché non ci daranno strumenti nuovi. Gli strumenti nuovi veramente li dobbiamo trovare e io penso che li troveremo lavorando. Vi voglio lasciare con una cosa di ottimismo, ottimismo di sempre.
Grazie Gabriella.
Giancarlo, posso intervenire un attimo?
Certamente Carmen.
Allora, tra l'altro sono veramente lieta perché la professoressa Valera ha ripercorso un tratto di quelle che erano state le nostre argomentazioni stamattina, quando io ribadivo, ti ricordi, ecco, in quella conversazione, come l'impoverimento del pensiero, in realtà passi anche dall'impoverimento della parola. Ecco, questo incedere anche per una codifica di facilitazione, spesso ne parlo anche nei miei saggi, porta anche ad un trattenimento dell'intraprendenza, perché colui che scrive ricerca, non può essere, non può scrivere se non ha un'amplificazione anche delle sue ricerche. Io, a proposito anche del tuo libro, ho parlato di una curiosità che nutre se stessa. In quale modo? Perché non è una curiosità fine a se stessa, ma è una curiosità che intraprende appunto nuovi territori per trovare nuove relazioni. Sono veramente contenta che sia una tematica condivisa, perché effettivamente in realtà più che il cosa si può scrivere, ecco, lo diceva anche Nicola D'Ugo, il romanzo storico, ci sono dei personaggi storici che diventano anche personaggi all'interno di un volume, ma questa capacità dell'intraprendenza, appunto, della plasticità, dell'abilità di costruire e di strutturare in una maniera intraprendente, quindi anche innovativa, all'interno di un libro, dà l'idea proprio di una ricerca continuata. In fondo, se vogliamo considerare anche una sorta di paragone con la natura non ha una fissità, e così l'individuo. L'individuo che è tale perché deve disporsi o si dispone con una centralità di pensiero che però è una centralità non asfissiante né asfissiata in se stessa, ma è un momento non già conclusivo ma di apertura, di relazioni appunto. Quindi anche in questo io do e attribuisco tanto valore alla parola, perché la parola è l'acme. È un punto di inizio, di avvio, di ramificazione, di apertura e che ha questa grande flessibilità al suo interno anche perché è capace di contenere ma non trattenere. In questo senso si avvale anche di quella che è la semantica del pensiero, ecco, consentitemi questa espressione, perché si rinnova, ma non con una trasformazione totale. L'impoverimento, la facilitazione, riesce anche a rendere concluse queste relazioni tra la stessa parola e lo stesso pensiero. Quindi questa abilità di cercare di essere totale nella parola, questa cultura che significa appunto coltivazione del sapere per creare delle altre condizioni di intraprendenza del pensiero, non fa altro che disporre l'autore all'interno della sua scrittura, ogni volta di rinnovarsi, non con un quadro definito, ma con quel termine inglese che è meraviglioso perché è scaffold, ovvero di creare vari piani che non abbiano una fissità cartesiana, ortogonale, ma ci siano possibilità di apertura anche ad ampio livello, quindi con incroci anche di piani, ma la coltivazione, la ricerca, l'ascoltarsi, ascoltare il contesto, non può fare altro che stimolare, essere il risultato di uno stimolo, però anche raggiungere altre condizioni, altri contesti, in modo tale che anche la parola diventi contesto. E sono perfettamente d'accordo anche con la professoressa Valera quando intende, ecco, la cultura come la coltivazione dell'individuo, quindi questi contesti, il contesto che abbia anche un valore di scrittura, al di là di tutto il resto.
Posso, Giancarlo, dire una cosa soltanto, se non c'è nessun altro? Che è in realtà è una, vi faccio conoscere una cosa di me che sento così importante e credo possa essere utile sapere anche ad altri. Io adesso sto lanciando, io promuovo adesso sarà la 13ª edizione, un forum che si chiama Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo. Vengono giovani da tutto il mondo ogni anno a discutere una tematica che viene lanciata, e veramente da tutto il mondo, quindi dalla Nigeria come dai paesi latinoamericani, dall'Albania, dall'Europa, eccetera. E adesso proprio qui la preparazione, sto lanciando un magazine che sarà il magazine del Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo, e il suo titolo, quello che io ho inventato, però spero che gli altri anche lo collaboratori lo accettino, sarà la condizione dialogica. Ecco, tutto qui.
Bello, spero che bello, bello, veramente.